Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Vaccino del 27 dicembre, i primi a farlo in Italia saranno i medici dello Spallanzani di Roma. Oggi intanto ultimo giorno di zona gialla, ancora qualche ora per lo shopping, poi da domani e fino al 27 dicembre scatta sul territorio nazionale la zona rossa. Riaperto il porto di Dover, chiuso dopo la scoperta della variante britannica al Covid, Di Maio intanto firma l'ordinanza per il rientro degli italiani. Manovra, il governo pone la fiducia dal bonus mobili agli incentivi su auto e acqua potabile, ecco alcune delle novità. Calcio, Serie A, ultimo turno del 2020, le sfide per le capoliste sono Milan-Lazio e Verona-Inter. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati anche oggi con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Ultimo giorno dunque in zona gialla, da domani tutto il territorio nazionale in zona rossa. In primo piano anche il piano vaccini, poi il voto di fiducia sulla manovra economica, ma anche la riapertura del traffico a Dover e la Gran Bretagna che recupera i collegamenti con il resto dell'Europa. Ma iniziamo con le parole poco fa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha detto sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini, il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi. Così Conte in una videoconferenza assieme agli altri leader europei. Dunque in Italia si parte il 27 con l'immunizzazione del personale sanitario.
Il vaccino day italiano partirà simbolicamente dall'Istituto Spallanzani di Roma, poi saranno medici ed infermieri del Servizio Sanitario Nazionale a ricevere dal 27 dicembre le prime dosi delle Comirnaty. Questo è il nome commerciale del vaccino di Pfizer-BioNTech. Il momento è storico e ci sono addirittura telecamere già puntate sul sito produttivo belga, da cui partiranno i tir diretti nelle capitali europee. In Italia le prime 9.750 dosi arriveranno allo Spallanzani nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, dove saranno suddivise in 20 confezioni, una per regione. Sarà l'esercito poi ad occuparsi di trasporto e consegna. C'è timore di furti, infatti, ma anche la necessità di conservare i vaccini secondo un rigido protocollo sanitario. Sarà un Natale diverso, ma c'è speranza nel futuro, ha detto il Premier Giuseppe Conte nel videomessaggio di auguri registrato con gli altri 26 leader europei.
Lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi.
Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
In Italia intanto, dicevamo, sono davvero le ultime ore di zona gialla, con qualche ora ancora a disposizione per fare gli ultimi acquisti, poi da domani e fino al 27 dicembre scatta la zona rossa.
Ultima corsa allo shopping di Natale, ultime ore per prendere un caffè al bar, pranzare al ristorante e spostarsi liberamente senza autocertificazione all'interno dei confini regionali. Dalla mezzanotte di oggi scattano infatti le prime 4 giornate rosse del calendario. Dal 24 al 27 bar, negozi, ristoranti restano chiusi, anche se è possibile l'asporto. Obbligo di autocertificazione per spostamenti possibili solo per lavoro, salute e necessità o per tornare presso la propria residenza o domicilio, ma consentito sempre una volta al giorno. Tra le 5 e le 22 lo spostamento verso un'unica abitazione privata di due persone con minori di 14 anni oppure con disabili e non autosufficienti ma conviventi. Consentiti sempre l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, ma sempre nel rispetto del coprifuoco. La messa per la vigilia di Natale nella maggior parte delle parrocchie sarà celebrata tra le 18.30 e le 20.30. A San Pietro è stata anticipata alle 19.30, mentre quella del 25 sarà celebrata negli orari tradizionali alle 12 a San Pietro con la benedizione Urbi et Orbi, che avverrà però nell'aula delle benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano. Il Papa dunque non si affaccerà sulla piazza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Ci scusiamo per l'inconveniente tecnico dell'ultimo servizio appena andato in onda. Adesso ci occupiamo della manovra di bilancio, perché dopo il passaggio in commissione, oggi la manovra è all'aula della Camera, il governo ha posto la fiducia, subito dopo Natale dovrebbe arrivare anche il voto per poi fare l'ultimo passaggio ancora al Senato. A complicare le cose però nelle ultime ore il vaglio della Ragioneria dello Stato, che ha fatto cadere molte delle proposte di modifica.
Incassato il via libera alle ultime modifiche in commissione bilancio, la manovra torna in aula alla Camera, dove il governo ha posto la fiducia sul provvedimento. Il nuovo passaggio in commissione si è reso necessario dopo i rilievi formulati dalla Ragioneria Generale, che ha bocciato 14 emendamenti per mancanza di copertura e suggerito la modifica di 60 correzioni. Il nuovo pacchetto di emendamenti votato in commissione ha così recepito i rilievi della Ragioneria e ha messo in sicurezza il blocco dell'IVA su vaccini e tamponi e le norme sulle tutele per gli esodati. Nel pomeriggio ci sarà il voto di fiducia, mentre il via libera finale della Camera sulla legge di bilancio è fissato per il 27 dicembre. Fra le novità in arrivo ci sono gli ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi con un assegno fino a 800 euro per 6 mesi, il bonus occhiali e lenti a contatto per le famiglie più in difficoltà, la proroga del super bonus del 110% fino al 2022. Nel pomeriggio intanto il Consiglio dei Ministri esaminerà il consueto decreto mille proroghe di fine anno. Il provvedimento prolunga al 2021 molte misure varate per fronteggiare la pandemia, come gli hotel Covid e le operatività del commissario Arcuri. In ballo ci sono anche lo stop all'aumento dei pedaggi autostradali fino a luglio e tempi più dilatati per sostenere l'esame della patente di guida. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È tanto un caso della cosiddetta variante inglese del Covid è stato rilevato a Loreto in provincia di Ancona, una sequenza parziale, secondo quanto si apprende, individuata dal laboratorio di virologia dell'ospedale di Ancona. Si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna. Intanto il porto britannico di Dover è stato riaperto al traffico in uscita in seguito all'accordo trovato tra il Regno Unito e la Francia. L'Italia lavora per riportare a casa gli italiani che sono ancora in Gran Bretagna, mentre, altra notizia, da oggi anche la Spagna si blinda fino al 6 gennaio.
Dopo l'accordo raggiunto ieri alla Farnesina con il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Salute, il titolare degli esteri Luigi Di Maio ha firmato l'ordinanza che permette di rientrare in Italia i nostri connazionali che si trovano nel Regno Unito, ma sono residenti nel nostro paese o che si trovano in situazioni di emergenza. L'ordinanza prevede il tampone prima della partenza e all'arrivo e la quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta in Italia. Intanto sono già sbarcati a Calais in Francia i primi passeggeri provenienti dal Regno Unito, dopo che il ministro francese dei trasporti ha annunciato che oggi sarebbero ripresi i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari con l'isola. La riapertura del porto di Dover segue ad un accordo per consentire a migliaia di camionisti bloccati in UK di lasciare il paese con un test rapido anti-Covid. Gli arrivi erano stati bloccati domenica a seguito della scoperta della variante inglese del Covid-19. Oltre alla Francia, anche Belgio e Olanda hanno riaperto parzialmente i loro confini con il Regno Unito. La Germania invece ha esteso al 6 gennaio la chiusura delle frontiere sia con l'UK che con il Sudafrica, dato che in entrambi i paesi si sono sviluppati focolai del nuovo ceppo di coronavirus. L'Irlanda ha sospeso i voli in arrivo dall'Inghilterra fino al 31 dicembre, mentre la Spagna, dove Madrid sarà in lockdown dal 23 dicembre al 6 gennaio, li ha sospesi fino al 5 gennaio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca, cominciamo con una notizia che arriva dalla Liguria. Due giovani stranieri sono morti nella la scorsa notte a Quiliano, in provincia di Savona, travolti da un treno regionale. Facevano parte di un gruppo di 10 immigrati. Alla polizia hanno detto che volevano raggiungere la Francia. Oltre 25 boss in carcere con condanne per mafia avrebbero preso illegalmente il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Messina.
Avevano condanne per estorsione, usura, traffico di droga, voto di scambio, maltrattamento e organizzazione di competizioni non autorizzate di animali. Erano in carcere, condannati definitivamente, ma percepivano il reddito di cittadinanza illegalmente perché la legge non prevede il reddito per chi negli ultimi 10 anni sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati di mafia. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Messina, che ha denunciato 25 persone e sequestrato i 330.000 euro complessivamente riscossi indebitamente dagli indagati, tutti in carcere. I mafiosi detenuti fanno parte dei clan di maggior peso a Messina e provincia. In alcuni casi i nuclei familiari avevano presentato la richiesta omettendo di indicare nella domanda che un membro del nucleo familiare era in carcere. Non è la prima volta che accade una storia simile, era già avvenuta a Foggia. 30 mafiosi in carcere avevano percepito il reddito di cittadinanza, 17 erano stati scoperti a Crotone. Oltre a fotografare una profonda miseria morale, questa storia mette in luce anche la mancanza di rete tra banche dati degli enti dello Stato. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero, in Turchia, per una nuova condanna a un giornalista. Can Dündar è stato condannato a 27 anni dal tribunale di Istanbul per aver aiutato un gruppo terroristico e di spionaggio.
Era finito sotto accusa per la storia di un carico d'armi intercettato al confine siriano che il giornalista sosteneva fosse destinato ai ribelli. Nello specifico, Dündar è stato condannato a 18 anni e 9 mesi per rivelazione di informazioni riservate a scopo di spionaggio e anche a 8 anni e 9 mesi per il sostegno all'organizzazione terroristica del magnate e imam Fethullah Gülen, che Ankara accusa del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016. All'epoca dello scoop sul tir carico d'armi dei servizi segreti verso la Siria, il presidente Tayyip Erdogan minacciò il giornalista, gli disse che avrebbe pagato un caro prezzo. Can Dündar fuggì poi in Germania alla vigilia del putsch del 2016 ed è da tempo destinatario di un mandato d'arresto della Turchia che ne ha chiesto l'estradizione a Berlino. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E visto che per queste prossime festività saremo costretti in casa quasi sempre, vi proponiamo un itinerario online, un itinerario in rete che però rappresenta un'esperienza, sentite quale, il più possibile vicina al reale.
Di nuovo chiusi in casa e di nuovo con la voglia di viaggiare. Lo possiamo fare ovviamente in modo virtuale, ma questa volta in streaming. Lo consente Casa Leopardi a Recanati, che organizza vere visite guidate virtuali. La contessa Olimpia Leopardi.
La visita è diventata un approfondimento nella vita di Giacomo, dei suoi fratelli, dei suoi studi, attraverso la visita in streaming in biblioteca e negli oggetti esposti nel museo. Noi abbiamo voluto mantenere il discorso delle guide, perché le nostre guide, non dovrei dirlo io, però sono piuttosto preparate, anzi sono molto preparate, e possono interagire con pubblico, con il pubblico in maniera anche differente, differenziandosi. E quindi abbiamo voluto dare questa possibilità di fare delle domande, togliersi delle curiosità. Quindi mi sembrava che fosse più bello piuttosto che un video che si ripete sempre uguale.
Per prenotare i biglietti delle visite virtuali il sito è giacomoleopardi.it, magari per fare un piccolo regalo agli amici.
Può riunire con gli amici, non so, lei è a Milano, può avere un amico a Genova, uno a Napoli, ci si dà appuntamento a quell'ora e fate la visita guidata insieme, virtualmente ovviamente, però insieme.
Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Nella puntata di oggi anche il sondaggio sugli italiani e il vaccino. 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vaccino Day, il 27 dicembre, i primi a farlo saranno i medici dello Spallanzani di Roma. Oggi intanto ultimo giorno di zona gialla, negozi ancora aperti, qualche ora, da domani scatta la zona rossa. Gran Bretagna, Di Maio firma l'ordinanza per il ritorno a casa degli italiani. Manovra, il governo pone la fiducia, dal bonus mobili agli incentivi su auto e acqua potabile, ecco alcune novità. La storia del farmaco a base di anticorpi monoclonali è molto promettente, prodotto in Italia, ma in Italia è vietato. Ora l'AIFA potrebbe cambiare idea, ne parliamo tra poco con il professor Nocentini della Società Italiana del Farmaco. E allora, alle 13:15 minuti rientriamo in diretta dopo i titoli principali della giornata. C'è un farmaco, l'abbiamo già raccontato, l'avete sentito anche dai titoli, molto promettente, prodotto in Italia ma non utilizzato. L'uso sperimentale di questo farmaco a base di anticorpi monoclonali è stato ammesso negli Stati Uniti, in Canada e ora anche in Germania. Una storia che ha uno sviluppo, perché l'AIFA, l'agenzia del farmaco italiana, avrebbe riaperto un fascicolo su questo farmaco per autorizzarlo. È un farmaco prodotto in Italia da una multinazionale americana. Manca per il nostro paese l'autorizzazione. Questa posizione dell'AIFA arriva dopo che questa storia è stata rivelata dal Fatto Quotidiano, poi ripresa da vari media, ne abbiamo parlato anche noi qualche giorno fa. Ne parliamo oggi con Giuseppe Nocentini, immunofarmacologo della Società Italiana di Farmacologia. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Nocentini, tutto ruota attorno a questa questione delle autorizzazioni. La domanda che molti scienziati, molti medici, noi abbiamo intervistato per esempio 2 giorni fa il professor Massimo Clementi del San Raffaele, è perché se viene autorizzato in via sperimentale questo farmaco prodotto in Italia, viene autorizzato negli Stati Uniti, in Canada, adesso anche in Germania, non viene autorizzato in Italia, che è il paese dove abbiamo una mortalità elevata, tra le più alte al mondo, ahimè, di questa malattia, del Covid. Le giro anche a lei questa domanda, non so se lei ha una risposta intanto a questa domanda. Poi parliamo del farmaco e anche, secondo voi, se va autorizzato.
La risposta è decisamente complessa, perché noi ci troviamo di fronte comunque ad un farmaco e quindi qui ci troviamo di fronte ad esperti dell'EMA, che è l'ente europeo che deve valutare il farmaco, che sono diciamo che richiedono ulteriori dati a supporto alla Eli Lilly, e dall'altra abbiamo questo diciamo tentativo di andare oltre l'EMA, che è diciamo l'agenzia ombrello sotto cui stiamo tutti i paesi europei, per diciamo approvarla qui in Italia.
Ecco, questo però è già un primo punto, mi scusi se lo interrompo, Nocentini, sì. Perché è vero che in attesa di un'autorizzazione definitiva a fine sperimentazione dell'EMA, che è l'autorità regolatoria per l'Europa, i vari paesi possono dare un'autorizzazione sperimentale, l'AIFA potrebbe farlo come ha fatto anche la Germania, a quanto ci risulta?
Allora, potrebbe farlo, però la stessa AIFA oggi ci dice non è opportuno farla, e ovviamente questa è una decisione dell'AIFA, perché noi diciamo, dal momento che si tratta di un'emergenza che non riguarda l'Italia ma riguarda l'Europa, noi riteniamo che questo debba essere uno sforzo condiviso con gli altri paesi. È vero, in questo senso la Germania non si è adeguata a questo discorso, però, come dire, è un discorso opinabile, ecco, come dire.
Però è vero che la Germania si è diciamo sfilata, ma insomma si è lanciata, ha fatto un passo in avanti dicendo, visto che le prime indicazioni che abbiamo dai clinici che li stanno usando, prima di tutti negli Stati Uniti, credo che sia il farmaco con cui è stato curato anche Donald Trump, è sì. Possibile?
Sì, è possibile. E allora attenzione, perché qui sembra che stiamo parlando di un farmaco che che risolve il problema Covid. Ecco, non è così. Intanto appunto i dati ci dicono che viene l'aggravamento della patologia. E allora intanto bisogna capire a chi somministrarlo, perché ovviamente noi non possiamo neanche permettercelo dal punto di vista economico. Ovviamente
perché è molto costoso questo farmaco.
Beh,
giusto?
come al solito i monoclonali costano più o meno 1.000 euro, insomma, voglio dire.
Però qualcuno sostiene, fa un paragone col costo di giornaliero di un ricovero di una persona in ospedale, che è circa la stessa cifra più o meno, per cui costi-benefici è una valutazione che potrebbe essere fatta. Però le voglio chiedere, Nocentini, entrando proprio nel merito, secondo voi della Società Italiana di Farmacologia, a questo punto, come diciamo uso sperimentale, la letteratura scientifica è sufficiente? Secondo voi andrebbe usato in via sperimentale anche in Italia?
Beh, intanto allora, i farmaci non si possono usare in via sperimentale, o si sperimentano oppure si usano. Quindi, diciamo...
Ho sbagliato a esprimermi, diciamo, come sta facendo la Germania e gli Stati Uniti, andrebbe fatto secondo lei anche in Italia?
Sì, ma bisogna individuare bene quali sono. Noi non possiamo trattare tutti i soggetti che diventano positivi al Covid, quindi tutti i pazienti.
Beh,
diciamo...
Però non ne stiamo trattando neanche uno. Bisognerebbe iniziare in un certo modo, immagino.
E allora noi dobbiamo capire quali sono i pazienti che potrebbero avere un grosso beneficio, perché se noi iniziamo a trattare tutti quelli diciamo positivi o comunque diciamo sopra una certa età, diciamo il costo è elevatissimo e non sappiamo, e il vantaggio è relativo.
E ecco, allora quindi... professor Nocentini, le chiedo prima di salutarci, proprio di entrare nel merito, che caratteristiche ha questo farmaco? Perché chi lo sta utilizzando in un certo modo negli Stati Uniti, non dico che parli di un farmaco miracoloso, però di un farmaco molto promettente.
Beh, come questo farmaco agisce in modo molto semplice, blocca la proteina che è utilizzata dal virus per entrare all'interno delle cellule. Ovviamente, ad esempio, se tutta la popolazione lo prendesse, verremmo protetti tutti, sono cose però impossibili anche dal punto di vista del ritmo produttivo e dei costi, ovviamente. E questo farmaco protegge e, diciamo, neutralizza il virus. E quando questi virus non sono tantissimi all'interno del nostro corpo, l'operazione riesce molto bene. Quando i virus sono diventati tantissimi, l'anticorpo inizia a diventare inefficace e probabilmente non ha nessun tipo di efficacia.
Grazie professor Giuseppe Nocentini, grazie per essere stato con noi. E ricordo che il professore parlava a nome della Società Italiana di Farmacologia, quindi la risposta è sì, bisognerebbe utilizzarlo. Anche in Italia, andrebbe autorizzato anche in Italia. Attendiamo che l'AIFA, l'agenzia che è deputata a questo, dia una risposta. Dia una risposta possibilmente positiva. Adesso ci prendiamo una pausa dalle notizie, diciamo, del mondo Covid, diciamo così. E vogliamo aprire una piccola finestra sul mondo della montagna, perché ne abbiamo parlato tanto quando si parlava di permettere o non permettere l'attività sciistica, ma la montagna non è soltanto sci, c'è una vita che va avanti. Allora cerchiamo di raccontarvi con Anna Marino come.
Riaprire per salvare l'economia della montagna, a rischio la possibile ripresa della stagione turistica sulla neve dopo l'Epifania. Non ci sono ancora certezze sulle regole, sulle date per la partenza della stagione. Possibile uno slittamento al 20 o 30 gennaio, un danno enorme con l'Austria che aprirà e la Svizzera che non ha mai chiuso e con i francesi che hanno un obiettivo di apertura e una chiarezza sui ristori. Non possiamo essere l'unico territorio delle Alpi a non aprire e il protocollo è fermo al CTS da mesi, così afferma la presidente dell'ANEF, l'Associazione degli Esercenti Funiviari, Valeria Riaghezzi.
Esiste un protocollo approvato dalla conferenza Stato-Regioni ma non validato al CTS come deve essere.
L'impatto economico della chiusura resta centrale nell'emergenza, anche se ci sono alternative allo sci.
Su un settore che fattura 1,2 miliardi, a livello di ristori dovremmo chiedere circa il 50% del fatturato, perché l'abbiamo già speso nel preparare la stagione. Quest'anno, non potendo sciare, userà le ciaspole, gli sci d'alpinismo e tante alternative, però quelle non ci permettono di fare i numeri e chiediamo assistenza ai lavoratori stagionali che non hanno tutele. Non è una questione di una sciata, per carità.
Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
Allora, come tutti noi sappiamo, in questo periodo non si possono fare assembramenti, non ci si può radunare, non si possono fare eventi in presenza, men che meno eventi legati al mondo dello spettacolo o come per esempio i concerti. E allora quello che si annuncia questa sera è un evento più unico che raro, perché si tratta di un concerto previsto per un solo spettatore. Dovrebbe avvenire a Brescia, ne parliamo con colui che creerà questo evento, Alberto Fiorino, che è un pianista e concertista. Alberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, è giusto, ci sarà questa sera il concerto?
Esatto, stasera partiremo con l'anteprima e poi in realtà la rassegna comincerà dopo le feste, insomma, quando...
Perché c'è una rassegna, cioè l'intenzione è quella di creare una rassegna, ma sempre di concerti per un solo spettatore, giusto?
Esattamente, ogni sera un ascoltatore diverso, in modo che sia l'unico individuo a costituire il pubblico.
Che musica suonerai stasera?
Saranno improvvisazioni, quindi proprio da foglio bianco, nessuna indicazione di partenza. Così. E su cui poi si svilupperà il concerto.
Domanda quasi retorica, si paga il biglietto per questo spettacolo? Cioè l'unico spettatore previsto pagherà un biglietto o a questo punto, visto che siete in due, diciamo così, poi vi mettete d'accordo, non so?
No, l'ingresso è libero, siamo ospitati lì dalla Casa Passadori che mette a disposizione il pianoforte e la sala, quindi l'ingresso è libero per chi vuole partecipare.
Ecco, per chi vuole partecipare, per l'unico che potrà partecipare, come verrà selezionato questo unico spettatore? Non è che capita tutti i giorni di poter andare a un concerto da soli, può anche essere un'opportunità, no? Da un certo punto di vista. Chi sarà lo spettatore? Ne sai qualcosa?
Allora, non so bene le criteri di selezione. Quando avevo anticipato questo evento in estate, quando ho provato a fare un esperimento in una dimensione più domestica, avevamo scelto come criterio semplicemente l'ordine di prenotazione. Adesso invece le prenotazioni le gestiscono lì da passadori, quindi io non so bene se ci sarà un criterio o se sarà semplicemente il primo che arriva e si trova al posto disponibile.
So, questa è una storia, adesso si usa molto la parola resilienza, no? Ma anche banalmente di resistenza un po' così al momento avverso, cioè stai provando a creare qualcosa che possa stare in piedi anche con queste notevoli limitazioni che ci sono. Con che morale ti accingi a suonare per una persona sola? Perché è bello, ma è anche fatto un po' anche triste, no? Volendo pensare a cosa rappresenta per il momento che stiamo vivendo tutti noi.
Sì, oddio, in realtà il senso di tristezza è più per la situazione complessiva globale che stiamo vivendo come umanità. Poi in realtà sono molto felice di poter suonare anche solo per una persona, perché l'importanza dell'evento dal vivo, di essere lì insieme e suonare per una persona che ti ascolta, è davvero uno scambio quasi alla pari tra chi sta suonando e chi sta ascoltando. Cioè chi sta ascoltando mette a disposizione il suo tempo, il suo ascolto. E quindi insomma è davvero un'occasione felice.
Stavo pensando a anche una battuta per chiudere, augurandoti di fare il pienone stasera in sala, basta che ci sono spettatori, però almeno quello speriamo che ci sia, che
sì, non... speriamo in un sold out insomma.
Esatto. Auguri, vabbè, complimenti per questa iniziativa, Alberto Forino, grazie.
Grazie mille, grazie anche a voi, salve, buona giornata.
Insomma, è un modo anche questo per interpretare i tempi che stiamo vivendo. Alle 13:28 minuti facciamo un piccolo break, torneremo tra poco. Vi ricordo il numero per commentare le notizie di oggi, 349-238-6666, e poi vi anticipo il tema del prossimo approfondimento. Sarà un sondaggio che riguarda, diciamo, la predisposizione degli italiani al vaccino, una predisposizione positiva, ve lo anticipo, ma con alcuni distinguo. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vaccino Day il 27 dicembre. I primi a farlo in Italia saranno i medici dello Spallanzani. Oggi intanto ultimo giorno di zona gialla, ancora qualche ora per gli acquisti, poi da domani scatta su tutto il territorio nazionale la zona rossa. Gran Bretagna, Di Maio firma l'ordinanza per il ritorno degli italiani. Manovra, il governo pone la fiducia, dal bonus mobile agli incentivi su auto e acqua potabile, ecco le principali novità. Vaccini, la maggioranza degli italiani li ritiene sicuri ed è disposta a farli, ma il 50% vorrebbe aspettare ancora qualche mese, lo rivela un sondaggio di YouGov, ne parliamo tra poco. Calcio, Serie A, ultimo turno del 2020, le sfide per le capoliste sono Milan-Lazio e Verona-Inter. :32, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta. Un'occhiata ai vostri messaggi al 349-238-6666. A proposito dell'intervista con il membro della Società Italiana di Farmacologia, che diceva sì, effettivamente questo farmaco a base di anticorpi monoclonali prodotto dalla multinazionale americana in uno stabilimento italiano ma non venduto in Italia andrebbe autorizzato anche in Italia. In che mani siamo? Scrive un ascoltatore. Altri commenti su questo genere. Uno chiede il nome del farmaco, non è un farmaco che si trovi, diciamo, in farmacia, e poi ha un nome, come dire, impronunciabile, direi, sì, assolutamente, Bam Lam Vin Mab, qualcosa del genere, non riesco a fare più di questo. Adesso, come detto, il sondaggio elaborato da YouGov, società internazionale di sondaggi e di analisi, è con noi Daniela Massara, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno.
per parlare di questo, cioè avevate già fatto un iniziale test sulle opinioni degli italiani in merito agli orientamenti sul vaccino. L'avevate fatto ad ottobre, gli orientamenti erano generalmente positivi, allora però il vaccino era molto più lontano, sono passati solo 2 mesi e mezzo, quasi 3, ma tutto è diventato molto molto più concreto. Allora siete andati a vedere se è cambiato qualcosa, come è cambiata l'opinione degli italiani sul vaccino, adesso che c'è una data per l'inizio delle vaccinazioni. Danila, intanto sugli orientamenti generali, gli italiani sono favorevoli, non sono favorevoli, sono contrari?
Allora, abbiamo visto che, ripetendo il sondaggio, come hai detto, l'intenzione generale è rimasta positiva. Esattamente come allora, l'84% delle persone ancora oggi ha intenzione di vaccinarsi. Abbiamo infatti solo un 16% di persone che ci dice che non avrà mai intenzione di sottoporsi al vaccino. Quello che cambia però è il tempo in cui le persone sono disposte a farlo. Al momento del sondaggio, anche adesso a dicembre, infatti il vaccino ancora non era stato approvato in Italia, però la maggior parte delle persone, il 51%, ci ha detto che preferirebbe aspettare qualora il vaccino fosse già stato approvato, mentre soltanto il 3% lo farebbe immediatamente. Invece ad ottobre era il 41% che si sarebbe invece vaccinato subito.
Ricordiamo che nel frattempo c'è stata, tra ottobre e adesso, c'è stata anche, oltre che l'accelerazione, c'è stata anche quella discussione, no? Quella anche polemica, se vogliamo, originata in Italia forse da Crisanti, che ha detto: senza dati pubblicati io il vaccino non me lo faccio. I dati nel frattempo sono arrivati, sono stati pubblicati, però quella, non dico quella affermazione, ma insomma quel timore che non ci fossero dati sufficienti pubblicati, sicuramente da ottobre adesso è intervenuta così a mitigare un po' la volontà di farlo subito. Gli italiani dicono: andate avanti voi, praticamente, agli altri, non so se agli altri paesi europei o che cosa. Non so se ci sono, diciamo, su questo, Danila, altri aspetti da sottolineare.
No, diciamo che le persone sono rimaste convinte del fatto che il vaccino sia sicuro, quindi l'esitazione forse non riguarda il fatto che si pensi che il vaccino non lo sia, perché sia a ottobre che oggi il 60% delle persone ci ha detto che il vaccino, una volta approvato, sarà molto o abbastanza sicuro.
Quindi ci sono però qui il 60% lo ritiene sicuro, c'è però una quota, quindi, che non lo ritiene del tutto sicuro, ma è disposto a farlo tra qualche mese. Cioè ci sono alcuni che ci sono più persone che non ritenendolo sicuro, però sono disposte a farlo tra qualche mese. Questo mi sembra anche un aspetto significativo.
Sì, è vero, diciamo che è davvero l'ignoranza delle persone a rifiutarsi categoricamente, e comunque non sono neanche tutti a dirci che il vaccino è considerato sicuro, quindi sicuramente c'è una parte di incertezza, però nonostante questo la maggioranza sarà disposta a vaccinarsi con tempi più o meno variabili. C'è chi è più sicuro di farlo subito, chi invece aspetterà.
Immagino che in questo rientri poi anche una questione di costi-benefici che ognuno fa. Una persona che ha una certa età, per esempio, che sa di essere più a rischio per questa malattia, dice: beh, insomma, anche se questo vaccino non è del tutto sicuro al 1000 per 1000, almeno dal mio punto di vista, però magari me lo faccio, magari non subito, ma me lo farò per mettermi al sicuro. Un'altra cosa che avete chiesto riguarda la fiducia nelle istituzioni sanitarie, nelle autorità regolatorie, quelle che danno il via libera ai vaccini. C'è fiducia da parte degli italiani?
Sì, c'è molta fiducia. Abbiamo visto che in generale il vaccino è considerato sicuro, però abbiamo anche spiegato e ricordato che i vaccini, prima, dopo essere stati considerati sicuri dalle case farmaceutiche, devono superare un processo di approvazione, ed ogni nazione ha le proprie procedure e regolamentazioni. Quando il vaccino verrà approvato in Italia, le persone si sentiranno ancora più sicure del fatto che il vaccino sia affidabile. Infatti la percezione di sicurezza sale al 66% quando il vaccino viene approvato in Italia, e al 64% invece dall'Unione Europea. Si notano poi delle differenze invece riguardo ad altri paesi, ad esempio il Regno Unito, che è un nostro un po' vicino di casa, che è stato il primo ad approvarlo, la percezione di sicurezza qui si abbassa leggermente al 58%, così come invece gli Stati Uniti, il posto in cui comunque è stato sviluppato, la percezione di sicurezza scende anche qui un po' del 55%. Invece in fondo alla classifica dei paesi che abbiamo valutato troviamo la Russia e la Cina. Qui soltanto un terzo ci ha detto che un vaccino approvato in questi due paesi possa essere ritenuto sicuro.
È affidabile. Sì. Noto invece che dal punto di vista degli italiani la fiducia nelle istituzioni, in questo caso istituzioni scientifiche come un'autorità regolatoria del farmaco, è assimilata. La fiducia nelle istituzioni italiane è la stessa che c'è nelle istituzioni europee, perché è proprio praticamente la stessa, il 64, il 66%. Sì. Quindi a questo punto
sono
mi sembra
che
gli italiani abbiano, come dire, considerino un po', la dico così, l'Europa a casa nostra, cioè siamo l'Italia e l'Europa, da questo punto di vista quasi non si distinguono più. Mi sembra un punto significativo da sottolineare. L'altra, forse l'ultima cosa che avete testato nelle opinioni del panel di riferimento è la questione della obbligatorietà del vaccino. È un tema molto in discussione. L'ultima notizia è che la Spagna ha detto che sì, sarà anche in Spagna sarà volontaria la vaccinazione, ma chi non lo farà sarà registrato in qualche modo, sarà pubblico il fatto che questa persona non si è vaccinata. Cosa ne pensano gli italiani di questo tema, Danila?
Sì, allora abbiamo visto che la maggior parte vuole sottoporsi al vaccino, però vuole farlo secondo i propri tempi, quindi questo si rispecchia nell'idea dell'obbligatorietà del vaccino. Ad ottobre poco più della metà, il 51%, ci aveva detto che sarebbe stato molto abbastanza d'accordo all'introduzione dell'obbligo del vaccino. Oggi invece anche qui l'opinione inizia a cambiare direzione e il numero di persone che dice che dovrebbe essere obbligatorio è sceso al 43%.
Ok, va bene, questo era il vostro sondaggio, grazie Danila Massara di YouGov. Vi ricordo che se volete potete anche andare ad arricchire il panel sul sito di YouGov o dare un'occhiata anche agli altri recenti sondaggi. Comunque, per riassumere, abbiamo un 84% di orientamento favorevole degli italiani sulla vaccinazione adesso, anche se il 51%, quindi una discreta maggioranza, ha detto che preferirebbe aspettare ancora qualche mese. Adesso invece un'occhiata sul turno intrasettimanale di calcio di Serie A che si completa questa sera. Carlo Genta. Ciao
Alessio, ciao a tutti. Beh, direi che il martedì nerissimo della Juventus e luminosissimo della Fiorentina ha rimescolato tutte le carte del campionato, non solo per questo 0-3 impronosticabile della Fiorentina a Torino, ma anche o forse soprattutto per quanto è stato deciso dal CONI, che in terzo grado ha ribaltato la sentenza relativa, ormai lo sappiamo, a quel famoso Juventus-Napoli che non si giocò il 4 di ottobre. Si dovrà rigiocare ancora non si sa quando, probabilmente molto avanti, verso maggio. Dunque, per usare un francesismo, un gran casino. Perché, sì, no,
ma i punti, ti chiedo questa cosa che non ho seguito, i punti della Juventus, c'erano i tre punti fino ad ora?
C'erano i tre punti.
Adesso non ci sono più?
Ha persi sei, se
in un giorno,
compresi quelli ipotetici che avrebbe potuto fare con la Fiorentina. Viene risucchiata, adesso è appaiata dal Napoli, che tra l'altro riguadagna anche il punto di penalizzazione che era stato inflitto nei primi due gradi di giudizio dalla Federcalcio, e quindi stasera gioca con il Torino, con la possibilità di allungare sulla Juventus, ferma restando questa partita ancora da giocare, e di reinserirsi in una lotta a scudetto in cui nell'ultimo weekend sembrava quasi completamente fuori. Stasera però ci sono altre partite chiave, perché il Milan riceverà Lazio ed è una sfida non banale per il Milan e per le milanesi, con l'Inter che va a Verona, che possono allungare ulteriormente su tutte quelle che le inseguono. Dunque Tra pomeriggio e sera alle 18.30 si gioca Verona-Inter e tutte le altre partite alle 20.45, insomma, emergeranno vari argomenti su questo campionato così bizzarro.
Attrazione ambrosiana, grazie sì. Carlo.
Ciao Alessio.
L'appuntamento con te naturalmente, tutti convocati, tra poco più di 15 minuti. Noi adesso facciamo un break naturalmente, poi torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli, la lettura dei giornali internazionali, Effetto Mondo.